Buongiorno a tutti. Oggi abbiamo la fortuna di avere con noi Fra Roberto Fusco della Fraternità Francescana di Betania che risiede all'eremo di Santa Caterina del Sasso da qualche anno. E oggi, perché oggi è con noi? Per aiutarci a vivere bene questi giorni della Settimana Santa, che è la più importante dell'anno per noi cristiani. Buongiorno Fra
Pace e
Roberto.
bene a tutti, buongiorno Annalisa, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Ma io vorrei parlare a partire dall'ultima pubblicazione tua, cioè dall'ultimo libro, perché se voi non lo sapete, Fra Roberto è un teologo di fama, ha scritto molti libri, soprattutto sulla mistica, sulla spiritualità dei mistici, ed ha appena pubblicato l'ultima sua fatica, Vivere e cambiare, come realizzare una trasformazione profonda nella tua esistenza. È stato scritto a quattro mani col dottor Alberto Dauria. Ed è stato editato dalla San Paolo proprio pochissimi giorni fa. Allora, nella, diciamo, presentazione di questo libro ho letto questa frase. Questo libro nasce dall'incontro tra due amici che hanno iniziato a riflettere su qualcosa che ci tocca molto da vicino, tutti quanti, il cambiamento. Allora, perché questa idea di scrivere un libro sul cambiamento?
Perché era un tema che per entrambi era una sfida, perché Alberto, da un punto di vista psicologico, per tutto l'accompagnamento che fa nei confronti, diciamo, dei suoi pazienti, io, da un punto di vista pastorale, per la pratica dell'accompagnamento spirituale, spesso ci troviamo, ecco, in situazioni nelle quali le persone hanno bisogno di cambiare, sentono loro stesse la necessità di cambiare. Però a volte è difficile poi capire come fare, capire che cosa in realtà bisogna cambiare, dove bisogna mettere le mani, ecco, per iniziare da qualche parte. Un po' come il bandolo della matassa, bisogna sempre cercare il filo da dove cominciare per sbrogliare tutto il resto. E allora questo libro nasce proprio da quello. Ci siamo domandati, lui da un punto di vista psicologico, io da un punto di vista spirituale, che ovviamente sono due ambiti fortemente interconnessi, cosa può significare per una persona oggi cambiare, ecco, iniziare a cambiare? E non è una questione di età, perché noi spesso siamo come un po' Nicodemo nel brano del Vangelo di Giovanni, no? Quando Gesù gli dice bisogna rinascere di nuovo, e Nicodemo dice: ma non è possibile, insomma, come fa un uomo anziano a rinascere di nuovo? Ecco, non è una questione di anzianità, tutti siamo chiamati a cambiare e nello stesso tempo ci accorgiamo che siamo molto refrattari al cambiamento in realtà. Cioè, a noi piacciono le novità, quello sì, ma non ci piacciono i cambiamenti, perché un cambiamento vero, profondo, autentico nella propria vita implica la scoperta e la messa in atto di tutta una serie di dinamiche, sia umane che spirituali, e per le quali bisogna averci forza, bisogna averci una, come dire, una motivazione importante. Ecco, l'immagine che noi abbiamo usato all'inizio del libro è quella del viaggio. Ecco, cambiare è un viaggio ed è un viaggio che, come tutti i viaggi, per quanto oggi siamo super programmati, super controllati anche negli spostamenti che facciamo, un viaggio è sempre qualcosa che ha a che fare con l'incognita, perché sai dove parti. Sai anche tendenzialmente dove devi arrivare, dove devi arrivare, ma la questione è che non conosci bene la strada e non sai che cosa incontrerai, non sai chi incontrerai durante la strada. Quindi si tratta veramente di mettersi in gioco e questo è qualcosa che in linea di principio sì, piace a tutti, però quando poi ci metti bene le mani dentro ti rendi conto che è qualcosa di impegnativo. Ed ecco allora il senso di questo libro. Diciamo che vorrebbe essere un vademecum per capire quali sono quegli aspetti, quegli ambiti della propria vita dove poter cominciare almeno, ecco, questi processi di cambiamento che poi ci rendono più liberi, più maturi, più fedeli a noi stessi, alla vita che abbiamo scelto.
Ecco, allora ti anticipo adesso questa domanda. Si parla, dunque, la Quaresima ci accompagna alla Pasqua, è anche questa un cammino, no? Un percorso. Però per centrare di più il nostro sguardo su Gesù e sul momento, diciamo, che è il cuore della sua vita, no?
Certo,
La passione, la croce e poi la resurrezione. E questo percorso richiede un cambiamento, una conversione, diciamo, dal punto di vista evangelico, no? Ma come, cioè, perché uno dovrebbe cambiare? Uno che sta male vuol cambiare perché vuol guarire, no? Quindi vuole cambiare magari dei suoi comportamenti che lo portano a non star bene e invece attuare dei comportamenti che lo portano a stare meglio.
Certo.
Ma se uno si sente tranquillo, no? Nel suo brodo, diciamo, no? Ecco, noi credo che la nostra civiltà occidentale ci aiuti in questo. C'hai tutto, che cosa vuoi di più, no? Ecco,
Cos'altro ti serve?
esattamente. E allora, qual è la molla, cioè nella tua esperienza e in quello che poi è dentro nel libro, la molla che porta a iniziare questo cammino che comunque è sempre una fatica?
Sì, te lo dico subito, ascoltando le persone, tu ti accorgi che anche se non è perfettamente consapevolizzata questa dimensione, però questo è un aspetto che è presente in tutti, cioè noi, che lo sappiamo o no, che ne siamo consapevoli o meno, noi quotidianamente siamo invitati, ma direi quasi sfidati dal Signore a scegliere. Mi spiego meglio, noi pensiamo che le scelte... Quando pensiamo alle scelte più importanti della nostra vita, cioè che cosa farò da grande, no? Allora, se devo sposare, oppure se devo entrare in seminario, se devo entrare in un istituto religioso, oppure che lavoro farò da grande, l'astronauta, la ballerina, cioè ecco, queste sono quelle che noi pensiamo le scelte importanti della nostra vita. Invece non ci rendiamo conto che noi quotidianamente siamo provocati dagli eventi, dalle situazioni, dalle relazioni, dagli imprevisti soprattutto a scegliere, no? Ma proprio nelle situazioni più quotidiane, direi, più monotone, diciamo, della nostra vita. Allora, non scegliere significa già aver scelto male. Non decidersi per una cosa piuttosto che per un'altra, per un comportamento, per esempio, piuttosto che per un altro, è già uno scegliere male. Non so se tu ricordi nell'inferno di Dantesco. Fuori dall'inferno sono i cosiddetti ignavi,
Ignavi.
cioè quelli che non hanno mai scelto e quindi non li vuole il cielo, ma non li vuole nemmeno l'inferno, perché sono persone che non si, anime che non si sono in vita decise per il bene, ma nemmeno per il male. Allora, perché bisogna cambiare? Perché ci rendiamo conto, almeno io ascoltando le persone mi rendo conto, che c'è insito questa necessità di scegliere e ogni scelta implica un cambiamento. C'è come dire, un potenziale in ogni scelta, ma c'è anche una grande incognita, perché tu non sai, perché sai, scegliere fra una cosa buona e una cosa cattiva, vabbè, lo sappiamo tutti, se io scelgo di fare una cosa cattiva, so che è una cosa cattiva, e va bene. Ma scegliere fra due cose che apparentemente sono entrambi buone e capire che cosa è veramente bene per me, questo non è molto semplice. Ed è proprio per questo che è necessario cambiare, proprio questo, per questo motivo che è necessario porsi in questo dinamismo, in questo processo di continuo, diciamo così, rinnovamento. Ecco, la scrittura la chiama anche così, ecco, di una continua novità, ecco, ma è una novità che non ci possiamo dare da soli, è una novità che viene appunto dalla luce di Cristo. E quindi è importantissimo quello che poi è come dire, il senso stesso del cambiamento cristiano, che è appunto la conversione. La Quaresima è essenzialmente il periodo dei grandi cambiamenti, perché non si tratta soltanto di, come dire, rinunciare alla cioccolata o rinunciare al dolce o fare qualche, come dire, qualche digiuno. Quelli certamente sono importanti, ma sono espressione, ecco, della nostra volontà di cambiare. È bellissimo, per esempio, il fatto che uno dei sostantivi ebraici che implica il peccato è. E tu l'hai accennato prima, è stato molto interessante questo riferimento. È questo, è un sostantivo che ha a che fare con il fallire il bersaglio, cioè come se tu avessi un arco in mano, ma fallisci il bersaglio, cioè non prendi quello che devi prendere. Allora, ecco, cambiare, convertirsi significa questo, rendersi conto che hai un arco in mano, cioè che sono tutte le potenzialità, tutti i doni che il Signore ti ha dato e ti dà. Quotidianamente hai una freccia e hai un obiettivo. E se lo manchi, hai perso l'occasione della tua vita. Hai perso, diciamo così, l'occasione di diventare la tua versione migliore, diciamo così, che è quella versione nella quale sei veramente aperto completamente, totalmente a Dio e agli altri.
Eccoci per la seconda parte di questa intervista. Stiamo parlando con Fra Roberto Fusco della Fraternità Francescana di Betania, che risiede all'eremo di Santa Caterina del Sasso. Stiamo parlando del suo ultimo libro, Vivere e cambiare, come realizzare una trasformazione profonda nella tua esistenza. E lo abbiamo collegato naturalmente col nostro tempo di questo periodo, col periodo della Quaresima e in particolare proprio in questi giorni della Settimana Santa. Tu, Fra Roberto, dicevi c'è una necessità insita dentro in ciascuno di noi di porsi in un atteggiamento di rinnovamento, ma sì, Spiegacelo un po' meglio.
Significa questo, significa che noi percorriamo tante strade, per usare questa metafora, nella nostra vita, nella nostra esistenza, strade che spesso percorriamo da soli, ma strade che ancora più spesso percorriamo con altri, no? E queste strade spesso ci allontanano da quello che sarebbe il nostro obiettivo principale, che è essere felici, essere pienamente contenti di noi stessi, che è poi quello che Dio vuole per noi. Cioè, quando noi diciamo la volontà di Dio, ma la volontà di Dio è essere che noi siamo felici. Allora, ci sono delle strade che ci avvicinano a questa felicità e delle strade che invece ce ne allontanano inesorabilmente. L'immagine più immediata e anche più quotidiana che mi viene è quella di quando noi usiamo il navigatore per andare in una strada. Allora io appunto il navigatore mi dice dove andare, poi a un certo punto dico ma no, la strada è sbagliata, io vivo in questa città da tanti anni, conosco bene la strada e quindi vado esattamente all'opposto rispetto a dove mi manda il navigatore. Quindi continuo a fare questa cosa, cioè ad andare per fatti miei, nonostante il navigatore mi dica di girare a destra, io magari vado a sinistra. Morale della favola, nel giro di 10 minuti mi sono perso nella città che io presumibilmente conoscevo, non so neanche dove mi trovo e sono praticamente senza punto di riferimento. Allora, la questione è proprio questa, cioè rinnovarsi significa capire che ci sono delle strade che ci allontanano, che non ci portano alla pienezza della nostra realizzazione, che è appunto la vita vera in Dio, chiamiamola santità, insomma è questa alla fine, no? E quindi rinnovamento significa capire quali sono le strade che stiamo percorrendo ed eventualmente avere il coraggio di dare una sterzata e tornare indietro. E queste non sono sconfitte, di solito quando noi ci rendiamo conto di, non so, di aver sbagliato strada, di aver sbagliato una scelta, no? E il primo atteggiamento è quello di sentirci umiliati, quello di dire che non sono buono a niente. Invece no, questo è un segno di grande coraggio, di conoscere che non siamo stati attenti alla voce del navigatore, non siamo stati attenti a quello che realmente era il nostro bene. Va bene, allora si gira le spalle e si ritorna indietro. In ebraico, per esempio, questa espressione teshuvah significa proprio questo, che è quello che poi noi traduciamo con l'espressione conversione. Significa questo, girarsi di spalle e tornare indietro sulla strada che abbiamo percorso. Allora, i veri rinnovamenti, quelli più profondi, quelli che ci toccano realmente, spesso partono proprio da questo. Inoltre, dobbiamo anche dire una cosa, questo diciamo nel libro l'abbiamo sottolineato più volte perché appunto è una esperienza che sia io che Alberto facciamo ognuno nei propri ambiti di accompagnamento, no? Cioè noi in realtà questo cambiamento, cioè questa esperienza che sentiamo di dover fare, a volte ci fa paura fare, è un'esperienza però che non facciamo mai da soli, è sempre un'esperienza che coinvolge altri. Noi cambiamo realmente, noi ci rinnoviamo realmente quando entriamo in relazione con gli altri. E nel libro abbiamo citato una esperienza molto divertente, ma che in realtà ha un profondo significato. E questo me l'ha raccontata proprio la mamma di questo ragazzino che si chiama Teo, ed è un ragazzo bravissimo, un ragazzo d'oro, come si dice, no? Bravo a scuola, bravo con gli amici, bravo a casa, però aveva questa zazzerona di capelli ricci rossi in testa che non voleva tagliare, e quindi aveva questi capelli incontrollabili e non c'era verso né la mamma, né il fratello, né i cugini, né i genitori, nessuno riusciva a fargli cambiare l'idea, insomma, di darsi una sistemata a questi capelli. Era il suo punto, diciamo così, di forza, ecco, era la sua criniera. Fin quando un giorno l'hanno visto arrivare in classe con i capelli belli, tagliati, profumati, sistemati, e allora la professoressa l'ha chiamato da parte e ha detto: Leo, ma Teo, ma cos'è successo? E lui le ha detto semplicemente: mi sono innamorato. E la mia fidanzata mi ha detto: ma come staresti meglio con i capelli corti? Detto fatto, il giorno pomeriggio si è tagliato i capelli. Allora, quello che non erano riusciti a fare i genitori, i professori, in tanti mesi era riuscita a farlo una ragazza. Quindi, che cosa significa? Noi realmente cambiamo quando entriamo in relazione con qualcuno. Quando sentiamo che quel qualcuno che abbiamo di fronte ci vuol bene, ci ama, c'è una relazione profonda con questa persona, e allora ci sentiamo capiti e quindi ci sentiamo di affrontare anche quei cambiamenti che ci appaiono scomodi, che ci sembrano difficili, complicati a prima vista, o che magari addirittura nei confronti dei quali ci sentiamo assolutamente incapaci, diciamo: no, non sono capace. Poi, quando poi entriamo in relazione con le persone giuste, scattano determinate dinamiche e ci rendiamo conto invece che è assolutamente possibile.
Ecco, questo fatto del il cambiamento non è possibile se non si è insieme, no? Questo significa anche però che, come dire, c'è la prospettiva di seguire qualcuno di più grande. Almeno io nella mia esperienza ho verificato questo. Cioè, tu sei aiutato a cambiare quando qualcuno ti fa vedere. Ti aiuta, no, in questo e ti dà certi strumenti che se no tu non avresti.
Certo.
Però questa cosa, secondo me, oggi come oggi, che è l'autonomia, l'indipendenza dell'individuo è il massimo, no? Sembra che sia tutto un diritto e quindi io non devo sottostare a nessuna regola, a nessun'altra persona. Questo fatto non è così scontato.
Sì. Per un motivo molto semplice, Annalisa, perché noi oggi facciamo fatica a pensare che la nostra felicità possa dipendere dalla volontà di un altro. Cioè, oggi, per esempio, il modello di uomo, ma anche di donna, realmente, cioè pienamente realizzato per noi, chi è? È quello che in inglese viene chiamato il self-made man, quello che noi diciamo, con un'espressione italiana, è quell'uomo che si è fatto da sé. Cioè, cosa significa? Noi riconosciamo in questa espressione una capacità di quest'uomo, di questa donna, di essere arrivato ad un certo livello di vita senza dover chiedere niente a nessuno e senza dover dipendere da nessuno. Questo per noi è il modello di uomo pienamente realizzato. Tu ti rendi conto quanto è, come dire, perverso questo ragionamento, perché nessuno è in grado di realizzarsi da solo, ma non soltanto professionalmente, soprattutto umanamente e spiritualmente, che è la cosa che più ci interessa. Nessuno è capace di realizzarsi da solo, e se questo avvenisse, veramente avremmo, forse creeremmo nella nostra vita veramente un inferno, veramente una situazione di grandissima infelicità. Saremmo realizzati, ma soli, assolutamente soli. È importante capire che in realtà il cambiamento è qualcosa che comincia nella nostra vita, comincia lì dove stiamo, non pensando, sperando, sognando chissà quali situazioni migliori. Noi, uno dei discorsi che facciamo spesso, almeno quello che io sento spesso, anche Alberto nella sua pratica clinica sente spesso, è questa: che Cioè, se avessi le condizioni di vita che dico io, se fossi con le persone, se vivessi con le persone che dico io, se lavorassi con il team che dico io, sicuramente questo cambiamento nella mia vita sarebbe possibile. E non ci rendiamo conto che questo in realtà è proprio un alibi per non cambiare. Perché se noi aspettassimo la situazione perfetta, le persone giuste per cambiare, evidentemente aspetteremmo qualcosa che non arriverebbe mai. Quindi bisogna cominciare proprio lì dove stiamo, lì dove ci troviamo, nella situazione di vita che è proprio quella che abbiamo detto.
Interrompiamo con la seconda pausa musicale, ci risentiamo tra pochissimo. Con noi Fra Roberto Fusco della comunità francescana di Betania che risiede all'eremo di Santa Caterina del Sasso. Infatti la nostra intervista è fatta qui all'eremo di Santa Caterina del Sasso. Stiamo parlando del suo ultimo libro scritto col dottor, anzi col professor Alberto Dauria, che è intitolato Vivere e cambiare e abbiamo parlato di cambiamento. Certo che per cambiare, per convertirci, dicendola a modo del Vangelo, ci vuole comunque un impegno. Cioè, non, tu dici, non c'è una bacchetta magica, e lo
No.
sappiamo bene, e forse è questo che un po' spaventa.
Sì. Allora, se posso farti un esempio, Annalisa, c'è un esempio che credo sia assolutamente pertinente per capire come dire, quello che stiamo dicendo. Spessissimo sui social o in televisione o diciamo un po' in quelli che sono i vari mezzi di comunicazione, spessissimo trovi pubblicità che ti propongono di cambiare, di scolpire il tuo corpo in 2 settimane. In 2 settimane. Cosa bellissima. Allora, noi sappiamo tutti che non è vero, però è così allettante la proposta, la promessa che ti viene fatta che tu in 2 settimane puoi scolpire, puoi avere un corpo palestrato, puoi scolpire, puoi dimagrire, puoi essere quello che ti pare, che poi alla fine ci crediamo tutti. Ci piace credere in questa cosa e in realtà poi con un minimo di razionalità ci rendiamo conto che non è possibile. Se tu vuoi un corpo palestrato devi fare tanti sacrifici, devono passare mesi, mesi se non anni per costruire determinate strutture fisiche, devi evitare di mangiare certe cose, puoi mangiare solo altre e solo dopo molto tempo, quando ormai magari forse hai anche perso la speranza, cominci a vedere qualche risultato. La stessa identica cosa vale per gli autentici cambiamenti. I cambiamenti a bacchetta magica, i cambiamenti nei quali noi aspettiamo il principe azzurro che venga a darci un bacio e svegliarci e a portarci nel castello e quindi farci fare tutta una vita a colori pastello, non esiste. Non esiste. I veri cambiamenti sono quelli che cominciano, come dicevamo, nella nostra quotidianità, nella nostra ordinarietà, ma sono quei cambiamenti che proprio perché sono cambiamenti epocali nella nostra esistenza, richiedono impegno, richiedono sforzo, richiedono lacrime e sangue. E solo dopo tanto tempo, quando anzi addirittura ti sembra di averlo sprecato quel tempo, allora cominci a vedere qualche risultato. È importante capire questo perché altrimenti noi continuiamo non a vivere, ma a sognare di vivere, ad illuderci di vivere nell'attesa che avvenga, come dire, la svolta, che il nostro sogno si realizzi. Ma il tuo sogno è quello che stai già vivendo. Il tuo sogno è quello che già tu ogni giorno costruisci con le persone che hai accanto, con la vita che hai, con la presenza, diciamo, del Signore che anche se tu non avverti, in qualche modo è presente, anzi forse più presente di tutti gli altri, ma poi sta a te rimboccarti le maniche e darti da fare, altrimenti il tempo passa e non torna indietro, non torna indietro e noi sprechiamo quello che di più bello, di più utile, più importante il Signore ci ha dato. Quindi alla fine cosa dire? Alla fine noi di solito quando pensiamo ad un cambiamento, pensiamo che dobbiamo cominciare a darci da fare, okay? Fare qualcosa, non so, fare delle scelte importanti, e questo è vero, ma la scelta più importante da fare non è darsi da fare in questo momento, per esempio, ma è innanzitutto fermarsi, innanzitutto rendersi conto che abbiamo bisogno di un supplemento di anima. Che adesso non abbiamo più, o che abbiamo perso, o che stiamo perdendo, o che molti di noi stanno perdendo, no? Leggevo proprio qualche giorno fa una frase che diceva: la maggior parte delle guerre e delle catastrofi che noi viviamo nel mondo dipendono da una mancanza di vita interiore. Guarda che sono parole forti, sono parole davvero forti. Allora, la prima cosa da fare è fermarsi e ascoltare realmente questa sete che abbiamo, questo desiderio profondo che abbiamo di qualcosa, o meglio ancora, di qualcuno che possa dare senso alle nostre vite, che possa dare pienezza alla nostra esistenza. E solo allora, ecco, possiamo mettere in atto tutte quelle dinamiche psicologiche e spirituali che ci permettono di realizzare un autentico cambiamento. E sono tutte dinamiche che poi, paradossalmente, tu scopri di avere a portata di mano. Per esempio, il dottor Lauria nel libro parla dell'importanza, per esempio, del perdono, dell'accettazione di sé, della capacità di stare da soli, della capacità di stare in silenzio. Io, per esempio, ho sottolineato l'importanza della preghiera, l'importanza del buon senso nella vita di tutti i giorni. Parliamo tanto, ad esempio, del discernimento. Ma il discernimento che cos'è? Se non innanzitutto il buon senso, il senso pratico, cioè la capacità di scegliere in base anche a quelli che sono i doveri del nostro stato di vita, che ognuno ha, no? Ecco, quando noi realmente prendiamo sul serio queste cose, queste esperienze, queste situazioni, allora abbiamo già, come dire, la strada tracciata. Vediamo che le porte si aprono, vediamo che abbiamo la possibilità di mettere in atto quel cambiamento che tanto aspettiamo e che forse per la prima volta riusciamo a comprendere che parte da noi e non parte dagli altri, non parte dalle situazioni, parte da noi.
Sì, questo credo che sia un richiamo fondamentale, perché appunto tutti abbiamo i nostri guai, tutti abbiamo qualche acciacco, tutti abbiamo vicino delle persone che facciamo fatica a tollerare, e però questo non può essere l'ostacolo che ti dice allora niente, allora rinuncio, no?
Anzi, questa è proprio la possibilità, è il trampolino di lancio addirittura per un vero cambiamento. Gli ostacoli, le persone o le cose, le situazioni che noi sentiamo come degli impedimenti, in realtà sono delle grosse opportunità. E sta a noi coglierle, sta a noi comprenderle nella loro forma, diciamo, di potenzialità che può, ecco, aiutarci a, come dire, cambiare realmente la nostra vita.
Gli ultimi 2 minuti e mezzo per una riflessione brevissima e pratica su come vivere al meglio questa settimana santa.
Sì, è molto bella questa antichissima tradizione che nel rito ambrosiano è rimasta, cioè quella di chiamare la settimana santa la settimana autentica. Cioè questa è la settimana più vera, la settimana in cui noi facciamo esperienza di che cosa realmente Dio fa per noi, di cosa realmente noi siamo di fronte a Lui, ma anche di ciò che potremmo essere di fronte a Lui. Allora, e questo è un tempo da vivere innanzitutto ascoltando, innanzitutto lasciando che gli eventi del Triduo Pasquale diventino per noi qualcosa di più che delle semplici liturgie, ma qualcosa che ci tocca profondamente, perché tanto ognuno di noi in questa vicenda degli ultimi giorni della vita di Cristo ha un ruolo, ha come dire, sì, un ruolo da svolgere. Qualcuno di noi è Pietro, qualcun altro è Pilato, qualcun altro è Maria di Magdala, qualcun altro è Maria la madre, qualcun altro è Giovanni l'Apostolo, ma ognuno di noi ha un ruolo. Ecco che questa settimana potrebbe essere un ottimo inizio per vivere autenticamente, per viverci autenticamente, e per iniziare realmente a guardare, a vedere quali sono quegli aspetti della nostra vita che meritano, che necessitano un cambiamento, e realmente per poterci dare da fare, e per iniziare a vivere come dire, l'esperienza più bella della nostra vita. Ecco che è questa esperienza di un sé autentico, di un sé in relazione con Dio e con gli altri, e che è un'esperienza veramente liberante.
Io ringrazio moltissimo Fra Roberto Fusco. Ricordiamo che ha appena pubblicato insieme al professor Alberto Dauria questo libro intitolato Vivere e cambiare, come realizzare una trasformazione profonda nella tua esistenza per i tipi della San Paolo. Grazie, Fra Roberto.
Grazie, un saluto e un abbraccio a tutti i radioascoltatori. Grazie mille.